Astronauticast. Benvenuti all'episodio 30 della stagione 10 di Astronauticast, il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, ISAA. Oggi è il 15 giugno del 2017 e da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, al comando di questa nuova missione per raccontarvi le ultime novità sullo spazio. Se avete domande e commenti, come sempre, menzionate il nostro nome utente Astronauticast su Twitter. Non sono da solo in questa missione, ho con me un equipaggio che comprende da Verona la nostra social queen Veronica Remondini.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, da una Veronica assolutamente in ferie. Infatti questa settimana non ho fatto assolutamente niente, non so cosa sia successo in ambito astronautico, lo aspetto di ascoltare da voi.
Abbiamo anche dal meridiano di Modena Riccardo Rossi, Ricky Unreal.
Ciao a tutti, ben ritrovati e buon ascolto di puntata da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal, sono sempre io.
E come spesso succede in queste missioni, abbiamo ai comandi del podcast il podcast controller, il podcon Marco Zambianchi.
Buonasera a tutti amici ascoltatori, amiche ascoltatrici e cari co-host. Un piacere essere di nuovo qui con voi anche questa sera per il season finale.
Certo, perché siamo arrivati all'episodio 30 che segna la fine della serie regolare della stagione, della decima stagione di Astronauticast. Per stagione intendiamo il periodo che va più o meno come l'anno scolastico accademico, cioè dall'autunno all'estate. Ma quest'anno stiamo valutando la possibilità di estendere la nostra missione, cioè di rimanere con voi con frequenza che ancora stiamo discutendo, per continuare a parlarvi, a raccontarvi di spazio anche nel corso dell'estate, con un formato più leggero, con puntate magari più brevi, meno strutturate di quelle della serie regolare, ma insomma per tenervi compagnia parlando di spazio anche d'estate. Non abbiamo ancora deciso le modalità, ma naturalmente ve le comunicheremo su tutti i nostri canali social. Nel frattempo fateci sapere voi cosa ne pensate, se vi piace questa idea, se naturalmente rimarrete anche qui voi ad ascoltarci, se avrete piacere di rimanere con noi e di sentire anche d'estate le nostre chiacchierate di spazio. C'è però un'importante chiacchierata di spazio che faremo quest'estate e che stiamo organizzando. Di che si tratta, Marco?
Beh, abbiamo avuto oggi, grazie a Veronica, che non è mica vero che non hai fatto proprio niente questa settimana, ti sei sforzata di scrivere sulla nostra chat di redazione gli orari del lancio di Paolo Nespoli che sono usciti oggi, quindi abbiamo la data che è il 28 luglio, abbiamo gli orari che è un comodo fine pomeriggio inizio serata, perciò direi che possiamo annunciare che sicuramente copriremo il lancio di Paolo Nespoli in diretta con Astronauticast. Le dirette dei lanci dei nostri connazionali sono sempre stati uno dei nostri punti forti, incrociamo le dita e speriamo di riuscire a offrire a tutti voi ascoltatori in diretta una ottima copertura.
E magari, visto che l'ingresso nella stazione spaziale avverrà in un orario sì di notte ma neanche tardissimo, credo, se non ricordo male, verso le 2 del mattino, magari potremmo anche valutare l'ipotesi di fare una diretta anche di questa fase del lancio, come abbiamo fatto a suo tempo per la missione futura di Samantha Cristoforetti.
Sì, che è stata anche peggio da un punto di vista dell'orario, se non ricordo male, e abbiamo avuto comunque un ottimo seguito. E da questo punto di vista devo dire, Paolo, accennavi tu all'arrivo delle nostre vacanze, tra virgolette, ma che continueremo comunque a portare contenuti per i nostri ascoltatori, anche se più in versione sotto l'ombrellone. Beh, pare che proprio sotto l'ombrellone i nostri ascolti siano decisamente aumentati nelle ultime settimane, forse vuol dire che riusciamo a tenere una buona compagnia a chi può rilassarsi e godere godersi il meritato riposo.
E ha più tempo, naturalmente lo impiega ascoltando giustamente Astronauticast.
Bravi, bravi, bravi. Ottimo.
Cosa che naturalmente approviamo. Comunque per tutte le novità, per tutti gli aggiornamenti su questa diretta del lancio di Nespoli e poi naturalmente sulla nostra eventuale versione estiva, tenete sotto controllo i nostri canali social. E a proposito di lanci, dicevi
Paolo,
Marco?
Solo, scusami, mi sono sovrapposto solo per ricordare che nonno Apollo invece non va mai in vacanza, non che perché ti vogliamo ai microfoni, ma che perché continuerà per tutta l'estate in maniera indefessa la pubblicazione degli special ogni lunedì mattina alle 6 di nonno Apollo.
Sì, perché ormai il droide di nonno Apollo è stato programmato per uscire ogni settimana e non riusciamo a fermarlo, quindi vi tocca.
Esatto.
Siamo pronti allora al lancio di questa nuova puntata, di questa nuova missione, in cui parleremo della conclusione di una missione senza equipaggio sulla stazione spaziale, della nuova classe nel nuovo gruppo di astronauti che la NASA ha selezionato e della conclusione di un'altra missione, ma questa volta con equipaggio, sulla stazione spaziale. Allora cominciamo con la prima partenza di questa settimana dalla stazione spaziale, perché si è conclusa la missione del cargo Cygnus OA7 verso la Stazione Spaziale Internazionale, un volo di rifornimento che ha portato circa 3.450 kg di materiale, attrezzature, esperimenti sulla stazione spaziale ed è rimasto collegato 44 giorni al complesso abitato orbitante. La missione si è conclusa verso la metà di giugno del 2017 con il consueto rientro distruttivo controllato nell'atmosfera e questa è stata la missione primaria, cioè portare i rifornimenti alla stazione spaziale. Ma un veicolo che rimane in orbita tanto tempo, un mese e mezzo, è anche un'occasione importante per sfruttare lo spazio e la sua capacità di trasporto per eseguire anche degli esperimenti e così è stato fatto nella fase di volo libero che ha seguito il distacco dalla stazione spaziale, in cui sono stati fatti una serie di esperimenti. Innanzitutto sono stati rilasciati gli immancabili CubeSat, in particolare 4 CubeSat con esperimenti sulla navigazione e poi sono stati condotti 2 esperimenti all'interno di questo cargo, senza equipaggio. Entrambi già ripetuti in altre missioni. Parliamo dell'esperimento Sapphire 3 e dell'esperimento Reentry Data Collection Flight, RDFR. Sapphire 3 è un esperimento sulla combustione di vari tipi di materiali, in cui in un contenitore delle dimensioni di un frigorifero vengono fatti bruciare diversi materiali. Siccome si tratta di utilizzare delle fiamme libere di grosse dimensioni, l'esperimento è stato fatto quando il cargo era ormai lontano dalla stazione spaziale e non poneva più alcun rischio né per il veicolo né per il suo equipaggio. Quindi in questo ambiente sicuro sono stati fatti bruciare diversi materiali e raccolti dati e anche immagini su questa combustione. L'altro esperimento invece, Reentry Data Collection Flight Recorders, è una serie di strumenti, di sensori per la raccolta di dati di vari parametri durante proprio il rientro distruttivo nell'atmosfera. Una sorta di scatola nera che credo sia stata recuperata, o comunque i dati trasmessi fin dove possibile via radio, per studiare questi momenti importanti del rientro nell'atmosfera in modo da capirne meglio la dinamica di una fase che riguarda tutte le missioni spaziali, cioè sia quelle che devono effettuare un rientro controllato, sia quelle come nel caso di Cygnus OA7 che devono invece distruggersi intenzionalmente nell'atmosfera. Per l'articolo di questa notizia ringrazio Simone Montrasio e credo, Marco, che abbiamo anche una donazione per questa notizia.
Esatto Paolo, abbiamo la donazione del nostro donatore storico Dennis Grosso.
E dicevo del rientro distruttivo di Cygnus OA7 che credo sia avvenuto in una zona dell'Oceano Pacifico di cui abbiamo avuto modo di parlare proprio per il quiz, l'astronauti quiz dell'altra settimana. Di che cosa si trattava, Veronica?
Aspetta che l'ho ammutolita.
Parlavamo l'altra settimana, avevi fatto un quiz molto bello, molto interessante, in cui chiedevi, facendo una citazione di Tolkien, che interesse aveva dal punto di vista astronautico una zona di mare completamente aperto nell'Oceano Pacifico. Questa zona è chiamata Point Nemo ed è quella in cui, essendo lontana da tutti i luoghi, da tutte le terre abitate, vengono fatti rientrare distruttivamente la maggior parte dei veicoli spaziali.
Sì, esatto, era una citazione di Lovecraft ed è nel sud dell'Oceano Pacifico in cui rientrano appunto tutti i pezzi più grossi dei veicoli spaziali che non si riescono a distruggere durante il rientro in atmosfera.
Tra l'altro il nostro Massimo Orgiazzi, che su Twitter è Rainmaker1973 se non sbaglio, proprio il giorno successivo alla soluzione del quiz con Cthulhu di mezzo, ha pubblicato tra i suoi tanti tweet interessanti proprio uno che mostrava dov'è questa zona.
E dal rientro distruttivo, o comunque dal viaggio di ritorno dalla stazione spaziale, parliamo di futuri viaggi verso la stazione spaziale, viaggi con equipaggio, e la NASA ha selezionato un nuovo gruppo di astronauti per queste future missioni anche sulla stazione spaziale. Di che si tratta, Marco? Come sono questi? Chi sono questi nuovi astronauti della NASA?
A 2 anni esatti dall'ultima selezione, la NASA ha individuato 12 nuovi candidati astronauti per le sue attività di esplorazione del cosmo. Dopo aver ricevuto un numero record di domande, la NASA ha infatti selezionato la più numerosa classe di candidati dall'anno 2000. A emergere da ben 18.300 aspiranti sono stati 12 uomini e donne, 6 per parte, che inizieranno l'addestramento preliminare che durerà per 2 anni. Il vicepresidente Mike Pence ha incontrato il management di NASA lo scorso mercoledì 7 giugno e ha poi personalmente presentato alla stampa la nuova classe di candidati astronauti nel corso di una conferenza stampa presso il Johnson Space Center di Houston. L'addestramento delle 12 nuove reclute avrà inizio il prossimo agosto, quando tutti quanti dovranno fare rapporto a Houston. Chi supererà con successo questa prima fase potrà essere assegnato a una specifica missione e iniziare un altro periodo di addestramento, o per diventare membro di una expedition sulla ISS, magari a bordo di una delle nuove capsule abitate commerciali attualmente in fase di sviluppo, oppure sedersi ai comandi di una capsula Orion per uno dei primi voli del vettore pesante di NASA SLS. NASA ha raccontato che le domande sono arrivate all'ente spaziale da tutti e 50 gli stati dell'Unione e anche il District of Columbia, che è la zona speciale dove si trova la capitale Washington, il protettorato di Puerto Rico, Guam e dalle Samoa americane. Il gruppo che ne è emerso rappresenta, nelle parole di NASA, un distillato di competenze e di diversità tipicamente americane, anche dal punto di vista delle carriere personali dei candidati. Mentre preparavo l'articolo per le pagine di Astronauti News, mi è sembrato di poter individuare alcune parole chiave con le quali si può riassumere lo spirito di quest'ultima selezione per candidati astronauti. Una di queste è senza dubbio multidisciplinarità. Quello che mi ha colpito in questo senso è stata l'estrema copertura di tutte le branche del sapere e delle scienze umane, se consideriamo l'insieme dei 12 candidati nel suo complesso. E quando poi scendiamo a livello delle storie individuali, ci sono dettagli davvero da restare a bocca aperta. Alcuni curriculum sui tanti mi sono rimasti particolarmente impressi. Ad esempio, il dottor Johnny Kim, 33 anni, si è arruolato in Marina Militare dopo essere cresciuto a Los Angeles, in California. Una volta entrato nella US Navy, ha superato l'addestramento come Navy SEAL, qualcosa di estremamente difficile dal punto di vista spirituale e fisico, e ha completato oltre 100 missioni di combattimento, guadagnandosi una Silver Star e una Bronze Star al valore. In seguito ha ripreso a studiare, si è preso una laurea in matematica all'Università di San Diego e per non farsi mancare nulla è proseguito con un dottorato in medicina alla Harvard Medical School. Kim è in questo momento un medico di medicina d'emergenza presso il Massachusetts General Hospital. Un altro curriculum che ho notato per un paio di particolari piuttosto inusuali è quello di Rob Cooling, 33 anni, che viene da Anchorage in Alaska. Dopo aver conseguito una laurea in ingegneria meccanica all'Università di Denver e aver completato un master in scienze dei materiali, che poi è stato seguito da un dottorato in ingegneria presso l'Università della California di San Diego, ha maturato esperienza nel campo della perforazione dei ghiacci in Antartide presso il West Antarctic Ice Sheet e sui ghiacciai Taylor, ed è poi stato impiegato come pescatore professionista a Chinook in Alaska. Dal 2011 Cullen lavora per niente po' di meno che SpaceX, dove è leader del team di ingegneri che si occupa delle operazioni di lancio. Passando invece al campo delle donne, Zeina Cartman, 29 anni, proveniente da Williamsburg in Virginia, ha completato una laurea in biologia e ha un master in scienze marine, conseguito all'Università del North Carolina, Chapel Hill. Cartman è attualmente una ricercatrice presso il National Science Foundation e lavora al suo dottorato presso la Pennsylvania State University. Le sue ricerche si concentrano, in particolare, sui microorganismi che vivono nel sottosuolo in ambienti che variano dalle grotte ai sedimenti profondi del fondo marino. Le sue esperienze includono svariate spedizioni in ambienti antartici, a bordo di navi laboratorio, ma anche una partecipazione alle analog mission, cioè simulazioni di particolari scenari di missione spaziale qui sulla Terra, della NASA, che si sono svolte nella British Columbia, in Idaho e alle Hawaii. E se James Cullen arriva da SpaceX, Jessica Watkins arriva dal JPL e in particolare dal progetto di MSL Curiosity. Jessica Watkins, 29 anni, arriva da Lafayette, Colorado. Si è laureata alla Stanford University in scienze ambientali e geologiche e ha poi proseguito ottenendo un dottorato in geologia all'Università della California di Los Angeles. Watkins ha lavorato presso l'Ames Research Center della NASA e presso il JPL e attualmente ricopre l'incarico di associato al Caltech, dove appunto collabora al programma Curiosity. Questi sono solo 4 dei 12 straordinari curriculum che potete leggere nell'articolo che ho preparato per Astronauti News. Tanto di cappello per le straordinarie capacità, per la grande forza di volontà e per l'abnegazione dimostrata da tutti questi candidati astronauti, ma proprio l'eccezionalità del loro percorso personale mi ha portato alla mente la seconda parola chiave, e cioè esclusività. Oggi andare nello spazio è ancora prevalentemente, o per meglio dire esclusivamente, un affare per pochi, pochissimi, per pochi eletti che riescono, grazie a vite completamente fuori dall'ordinario, a superare un processo di selezione che può davvero permettersi di far emergere la crème della crème. Qualche cosa che è da un lato molto bello e che ispira moltissimo a lavorare sodo per cercare di raggiungere i propri sogni, ci fa sentire felici ed orgogliosi quando una persona che emerge magari dal nostro stesso sistema scolastico riesce ad arrivare a queste vette, ma dall'altro ci ricorda che accedere allo spazio è un affare per pochi e che siamo ancora lontani da un modello di accesso allo spazio che si allarga a una parte sempre più consistente dell'umanità. E questo allora è un campo dove forse l'arrivo dei privati e la corsa alla discesa del costo dell'accesso allo spazio può dare una mano. Benvengano astronauti estremamente preparati e in grado di affrontare i compiti ancora pionieristici dell'esplorazione spaziale moderna, ma benvengano anche quei privati che forse un giorno potranno permettere a persone con una semplice laurea e che forse non hanno fatto parte dei Navy SEALs di accedere all'orbita bassa terrestre per lavorare, per sviluppare le proprie iniziative commerciali e perché no anche come semplici turisti. In bocca al lupo ai nostri 12 candidati. Speriamo di ritrovarci tra 2 anni a commentare la loro prima assegnazione a una missione operativa. Staremo a vedere, ma di sicuro una gran bella classe di astronauti per NASA.
Per la notizia di questo articolo ringraziamo te, Marco, e abbiamo anche una donazione.
Sì, abbiamo il profilo di un nuovo donatore ricorrente, si chiama Antonio Spaltro e proprio la scorsa settimana ha iniziato a donare ogni settimana un piccolo ma consistente importo. Grazie mille ad Antonio.
Quindi un ringraziamento particolare ad Antonio. E tornando a questa classe di astronauti, un'altra caratteristica generale che notavo, un dato in comune, è che l'età media di questo gruppo è relativamente bassa, almeno rispetto agli altri gruppi precedenti, ed è più bassa per esempio anche di quella che era l'età media della classe degli astronauti europei del 2009, cioè la più recente, di cui fanno parte Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano.
E proprio per questo, tra l'altro, oggi ho fatto un piccolo errore su quest'articolo, ho scritto che c'era un astronauta di 21 anni, in realtà ne ha 31, però sono d'accordo con te. E nonostante questa giovane età, davvero invito i nostri ascoltatori ad andarsi a vedere l'articolo, non tanto perché l'ho scritto io, ma perché traducendo questi curriculum io sono rimasto a bocca aperta, sono veramente andati a prendere persone dalla varietà di competenze e di esperienze incredibile, soprattutto quando poi si va a rapportare all'età. Non lo so, veramente viene da dire che sono dei super uomini. Poi io personalmente, o super donne, sono 6 e 6, ma sono abbastanza contrario a mitizzare le persone per mia impostazione personale, però sicuramente si tratta di persone di alto livello, ecco, senza dubbio.
Ma infatti a me ha colpito il fatto che ne abbiano scelti 12 su, cos'era, 18.300?
Sì.
Non è questione secondo me neanche di mitizzare le persone, probabilmente tu dicevi, no, che accedere allo spazio è un affare per pochi, ma anche perché i posti sono limitati come astronauta. Pensa a quei 18.300 curricula che sono arrivati, non dico che ognuno di essi avesse 3-4 lauree, ma comunque hanno fatto delle application per un posto d'astronauta, quindi avevano
un livello di partenza già
livello,
alto.
Esatto, già alto. Quindi pensa quante persone valide ci sono disponibili per altri posti, per altri lavori.
Sì, infatti molte altre aziende ad alta tecnologia, abbiamo uno di questi astronauti che proviene da SpaceX, vengono persone con questa formazione, con queste capacità, vengono contese tra le aziende avanzate in tutti i settori, lo spazio, ma anche c'è il settore della tecnologia, di internet, quindi questo gruppo numeroso di persone così avanzate sono il motore umano che fa avanzare l'industria e la tecnologia americana. Questo è un gruppo di matricole che iniziano a imparare ad andare nello spazio, ma negli stessi giorni in cui venivano presentati si concludeva anche la missione di un gruppo di veterani, di un equipaggio di ritorno dalla Stazione Spaziale Internazionale. Ce ne parla Ricky.
Una breve ma importante notizia, di cui non avevamo avuto modo di parlare la settimana scorsa, è stato il rientro a terra della Soyuz MS-03 con a bordo Oleg Novitskiy e Thomas Pesquet, avvenuto venerdì 2 giugno. La capsula era decollata da Baikonur il 17 novembre dell'anno scorso, con a bordo anche Peggy Whitson, che però sta usufruendo di un bonus di permanenza extra sulla ISS grazie alla decisione di Roscosmos di ridurre il personale russo a bordo della stazione. Se volete chiarire meglio questo aspetto, potete seguire i link suggeriti nell'articolo curato da Simone Montrasio su astronautinews.it o, in alternativa, ascoltare qualche episodio precedente di Astronauticast, in quanto abbiamo toccato più volte questo argomento. Peggy tornerà a casa a bordo della Soyuz MS-04 ad inizio settembre. Il rientro della Soyuz MS-03 è avvenuto in maniera assolutamente nominale, e grazie alle eccellenti condizioni meteo, lo streaming di NASA TV ci ha regalato delle bellissime immagini delle fasi finali dell'avvicinamento della capsula al suolo, che si è posata, per citare Veronica, nelle zeppe del Kazakistan quando in Italia erano le 4 del pomeriggio. A dire il vero, in questo landing qualcosa di insolito, almeno per me, c'è stato, perché la Soyuz si è accasciata su un fianco proprio a pochi metri da un acquitrino, ma fortunatamente è rimasta all'asciutto e il team di recupero ha potuto evitare di indossare le galosce per andare a ripescare i cosmonauti. Ovviamente sto esagerando perché si trattava di pochi centimetri di acqua, però il colpo d'occhio è stato senza dubbio suggestivo e inusuale. Tra l'altro vi ricordo che gli occupanti delle Soyuz si addestrano anche per un eventuale recupero in acque profonde, perché in caso di problemi durante la fase di rientro, l'ellisse virtuale che delimita la zona d'atterraggio potrebbe allargarsi notevolmente. Comunque così non è stato e l'equipaggio è stato estratto dalla navicella senza difficoltà. E dopo i consueti controlli medici sul posto e la telefonata a casa, Oleg e Tomà sono stati portati all'aeroporto di Karaganda per l'immancabile e pittoresca cerimonia per festeggiare il loro ritorno a casa. Tomà Pesquet era l'ultimo degli Shenanigans a dover ancora andare nello spazio, ossia l'ultimo membro della classe di astronauti europei selezionati nel 2009, come del resto anche Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. E il primo a reiniziare, per così dire, il giro sarà Alexander Guest, che dovrebbe tornare sull'ISS nel 2018 e dove avrà l'onore di ricoprire il ruolo di comandante della stazione durante la sua missione. Ma non dovremmo aspettare così tanto per rivedere un astronauta europeo in orbita, perché Paolo Nespoli partirà a bordo della Soyuz MS-05 il prossimo 28 luglio e con lui inizierà la missione italiana Vita. NASA recentemente ha comunicato quello che dovrebbe essere l'orario del lancio e si parla, salvo imprevisti, delle 17:40 ora italiana. Il docking con la ISS avverrà come consueto dopo circa 6 ore ed essendo la notte tra un venerdì e un sabato, credo che molti di voi avranno la possibilità di seguire in diretta tutti gli step che riporteranno il nostro Paolone a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Noi di ISA ci stiamo organizzando per potervi offrire una copertura completa dell'evento e man mano che avremo novità ve le comunicheremo attraverso i nostri consueti canali di divulgazione. Sì, insomma vi tormenteremo anche sotto l'ombrellone e poi ci farete sapere se siamo più fastidiosi noi o la sabbia dentro al costume.
Per questa notizia ringraziamo ancora Simone Montrasio e dovremmo avere anche un altro donatore, vero Marco?
No, erano solo due Paolo e li abbiamo ringraziati, però visto che siamo nel finale di stagione vorrei fare un ringraziamento collettivo a tutti coloro che nel corso di quest'anno ci hanno dato fiducia, perché credo che sia stato l'anno record per quanto riguarda donazioni ricorrenti e donazioni singole che abbiamo ricevuto in tutta la nostra storia, e questo ci fa enormemente piacere, non solo perché siamo riusciti nel corso di questi mesi a rinnovare buona parte dell'attrezzatura dei nostri partecipanti alle trasmissioni, al podcast, ma anche perché significa che ci sono persone che ormai si sono affezionate e ci considerano insomma degni di ricevere anche qualche soldo, e questo ci fa naturalmente piacere. Non abbiamo fine di lucro, ma cerchiamo di reinvestire per migliorare il nostro prodotto e le tecnologie con cui vi portiamo le notizie dallo spazio.
E ci fa piacere che questo risultato sia stato raggiunto con questo traguardo simbolico del decimo anno della decima stagione di Astronauticast.
Esatto Paolo, anche perché è vero, ci sarà il lancio di Paolo Nespoli, però sarà nella zona sotto l'ombrellone di Astronauticast. Abbiamo raggiunto questo risultato senza avere il traino di grandi eventi spaziali come sono stati invece i lanci di Luca Parmitano, di Samantha, perciò sono davvero contento.
E tornando a questo rientro, c'era un dato interessante che riferiva Ricky, cioè che con il ritorno di Tomà Pesquet si è conclusa la missione anche dell'ultimo del gruppo originario di astronauti del 2009, quindi sono stati necessari 8 anni perché potessero compiere almeno una missione i 6 astronauti originari, ma il gruppo si è allargato. Ora ne fa parte anche un astronauta tedesco, Matthias Maurer, avremo modo di parlarne più avanti nel corso di questa puntata, ma comunque la classe degli Shenanigans ha ancora uno dei suoi componenti, Matthias Maurer, che non ha ancora fatto una missione nello spazio, e quindi questa attesa per chiudere il ciclo continua ancora. Siamo arrivati all'apogeo della nostra missione, cioè il momento di mezzo in cui abbiamo i ringraziamenti e i nostri inviti a sostenerci. Il podcast che state ascoltando, Astronauticast, è un'iniziativa dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, ISAA, un'associazione per la divulgazione dell'astronautica, dello spazio e delle scienze collegate, una associazione senza fini di lucro. Se trovate interessanti e volete sostenere le nostre attività di divulgazione e comunicazione dello spazio, ci sono diversi modi per farlo. Innanzitutto con una donazione in denaro, potete per esempio associarvi, iscrivervi all'associazione ISAA secondo le modalità indicate sul sito isaa.it. Oppure potete fare una donazione periodica oppure occasionale utilizzando i bottoni di donazione sul sito astronauticast.it. Ma anche senza un contributo in denaro ci sono molti altri modi utili, importanti per sostenerci, per esempio condividere i nostri contenuti sui vostri social preferiti, condividere le puntate del nostro podcast, i video che pubblichiamo su YouTube, gli articoli di astronautinews.it che citiamo come base di queste notizie e molti altri contenuti. Questo è importante per ottenere quella che noi chiamiamo l'esposizione accidentale allo spazio dei vostri amici, cioè di chi può essere interessato allo spazio e può cogliere come occasione questi contenuti per approfondire, per saperne qualche cosa di più sullo spazio. Grazie ancora, grazie soprattutto a voi che ci ascoltate. Possiamo avviarci verso la seconda parte di questa nostra missione, della puntata 30 di Astronautica stagione 10, iniziando le rubriche con le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
C'è stato un astronauta non professionista che ha fatto più missioni nello spazio di alcuni astronauti professionisti. Nel corso del programma Shuttle ci sono stati diversi ruoli di astronauti professionisti, cioè gli astronauti selezionati apposta, addestrati apposta per operare sui sistemi di bordo dei veicoli spaziali per compiere gli obiettivi delle missioni. C'erano diversi, e quindi questi astronauti venivano in generale fatti volare nello spazio più di una volta. C'erano diversi ruoli di questi astronauti professionisti. Innanzitutto c'era il comandante degli shuttle e anche il pilota, cioè astronauti con compiti di pilotaggio, ai quali veniva affidata la responsabilità di far compiere le manovre al veicolo spaziale. Poi c'era un altro ruolo che raggruppava diverse figure professionali secondo la denominazione di specialisti di missione, cioè erano quegli astronauti che ricevevano comunque un addestramento sull'utilizzo di alcuni sistemi di bordo, a volte anche nel ruolo di ingegneri di bordo, ingegneri di volo, ma i cui compiti principali erano quelli di occuparsi degli obiettivi delle missioni, cioè per esempio compiere gli esperimenti. E poi c'erano gli astronauti che possiamo chiamare genericamente non professionisti, stiamo parlando sempre dell'ambito del programma Shuttle, che venivano raggruppati nel ruolo di specialisti di payload specialist, cioè specialisti del carico utile, cioè erano persone altamente qualificate che venivano addestrate per compiere una serie relativamente limitata di esperimenti, di seguire alcuni esperimenti principali e che si presupponeva che volassero nello spazio solo per eseguire questi esperimenti in una sola missione. Il programma dei payload specialist faceva parte di un'iniziativa più ampia della NASA per far volare non solo astronauti professionisti nel corso del programma Shuttle, ma anche figure professionali provenienti da diverse attività. Per esempio c'era l'ipotesi anche di far volare dei giornalisti oppure di far volare anche degli insegnanti. Fra questi payload specialist c'è stato anche Charles Walker, che era un ingegnere aerospaziale che dopo diverse esperienze di lavoro aveva iniziato a collaborare, a lavorare anche per la McDonnell Douglas, cioè la società aerospaziale McDonnell Douglas, in particolare occupandosi di un esperimento di elettroforesi, cioè un esperimento di chimica, di biologia per la sintesi di alcune sostanze di interesse biologico e farmaceutico. Questo esperimento si chiamava CFES, cioè Continuous Flow Electrophoresis. E per McDonnell Douglas, Walker aveva il ruolo di non solo di occuparsi di questo esperimento, ma di addestrare poi gli astronauti delle missioni shuttle che avrebbero operato questo esperimento. Ma si trattava di un apparato e di una tecnica estremamente complicata, e nel corso delle missioni era anche difficile per Walker comunicare con gli astronauti, perché c'erano una serie di intermediari per farlo parlare con gli astronauti che operavano nello spazio, perché c'era il Capcom, il Capsule Communicator, è l'unico abilitato a parlare con l'equipaggio, poi una serie di altri intermediari che dovevano approvare quello che poi Walker avrebbe detto agli astronauti. Questa era soltanto una delle difficoltà che c'erano per far funzionare questo esperimento nello spazio e per fare addestrare gli astronauti. Quindi McDonnell Douglas, su sollecitazione dello stesso Walker, propose alla NASA di far volare Walker per farlo lavorare direttamente a questo esperimento, quindi tagliando tutti i problemi di comunicazione che ci sarebbero stati con eventuali altri membri dell'equipaggio. Quindi la NASA fece dei calcoli e vide che non sarebbe costato molto di più mandarlo nello spazio e cominciò ad addestrarlo nel ruolo di payload specialist per usare questo, per lavorare a questo esperimento. Tra l'altro Walker aveva fatto anche domanda di diventare astronauta, quindi professionista, nella prima classe di astronauti shuttle nel 1978, ma non era stato selezionato. Dopo un addestramento relativamente breve, come prevedeva il programma dei payload specialist, Walker ebbe la sua prima opportunità di volo nel 1984 a bordo della missione shuttle STS-41D. Al ritorno della missione, Walker si aspettava che questa sarebbe stata la sua unica esperienza nello spazio, ma in realtà ebbe un'altra opportunità di volo, sempre per utilizzare lo stesso esperimento e una serie di altri esperimenti di cui si occupò, a bordo della missione STS-51D l'anno successivo, cioè nell'aprile del 1985. E poi, incredibilmente, ebbe una terza opportunità di volo a bordo di STS-61B nel novembre dello stesso anno, cioè del 1985. E avrebbe probabilmente avuto altre opportunità di volo se nel 1986 non ci fosse stato l'incidente dello Shuttle Challenger, che mise fine non soltanto alla carriera di volo di Walker, ma anche al programma dei payload specialist. Walker però ebbe la soddisfazione di volare tre volte nello spazio, passando nello spazio complessivamente circa una ventina di giorni, e volò nello spazio più di alcuni specialisti di missioni, cioè più di alcuni astronauti professionisti. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. Dopo la storia dell'esplorazione dello spazio, parliamo alla cronaca dell'esplorazione dello spazio con la nostra prossima rubrica, cioè i link della settimana, in cui parliamo del solito astrofilo esperto Thierry Legault, che, lasciami indovinare, Ricky, ha fatto qualcosa di straordinario. Che cosa ha osservato questa volta?
Sì, lo accennavamo la puntata scorsa, che durante il lancio della Dragon CRS-11 l'orario e le particolari condizioni di illuminazione sull'Europa hanno permesso di praticamente vedere la Dragon poco dopo che si era separata dall'upper stage, ed era addirittura accompagnata dalle due coperture termiche che ricoprivano i pannelli solari prima che si dispiegassero. Quindi di fatto c'erano quattro puntini luminosi in formazione, e che ci potevano essere visti agevolmente dall'Europa, Inghilterra, Francia, Italia. Quando avevo citato questa cosa, Thierry non aveva ancora pubblicato questo video, infatti diceva, ma strano che non abbia fatto niente Thierry, e niente, è praticamente quello che avevo raccontato, solo fatto meglio, dove si vedono anche molto molto bene almeno tre momenti in cui l'upper stage libera, non so, ci sono degli sbuffi, non tanto di manovra probabilmente, ma un jettison, un'espulsione,
un venting,
esatto, scusa, non mi veniva la parola, di carburante in eccesso, per insomma renderlo completamente inerte. Tra l'altro l'inseguimento, dice Lego, l'ha fatto con un cavalletto da videocamera, cioè uno di quei cavalletti che hanno l'asta lunga e nessun accorgimento particolare, non è stato,
cioè,
un inseguimento
a mano.
Sì, e quindi a differenza delle altre, insomma, splendide foto che fa invece con con ottiche ben più grandi, con anche un sistema di inseguimento piuttosto sofisticato, qui si è messo, penso, con un 300 mm o giù di lì, chiaramente lui ha la mano, ce l'ha, e quindi l'immagine è piuttosto stabile, però l'inseguimento è stato fatto completamente a mano, e come sito per prevedere più o meno la direzione di arrivo della Dragon ha utilizzato calsky.com, che se siete osservatori di satelliti sicuramente conoscete, non è un sito magari esotico che conosce solo lui, ma insomma sono dati tranquillamente disponibili per tutti, quindi se ci saranno altre occasioni consultate questi siti, armatevi di un po' di pazienza e provate, soprattutto provate, perché comunque qualche risultato si riesce a fare.
Qui però ha avuto il compito un po' più facile nell'inseguimento, perché ha fatto una ripresa a campo relativamente largo, mentre nel caso delle riprese ravvicinate della stazione spaziale, delle riprese in cui si vedono i dettagli della stazione spaziale, il campo di ripresa è di poche decine di primi d'arco al massimo, in questo caso ha avuto diversi gradi di cielo inquadrati, di alcune decine di gradi di cielo inquadrati, quindi è stato più facile.
Sì, infatti lui, come dicevo, parlava di un 300 mm, provate a fare una foto, una porzione di cielo con un obiettivo 300 mm, vi rendete conto di quanta porzione di cielo riuscite a fare. Le immagini che invece ci porta dalla ISS, qua stiamo parlando di ottiche su anche 2000 mm, insomma le ottiche tipiche dei telescopi che di grosse dimensioni, quindi si va tra focali, tra anche di due metri, insomma, quindi qualcosa di molto molto più spinto.
Un'impressione, dicevi Veronica?
No, dicevo che probabilmente anche perché la stazione spaziale si sa precisamente dov'è, e invece sia per la Dragon che per la Cygnus non c'era una telemetria esatta che dicesse in quel momento è esattamente lì, quindi magari ha preso anche un po' in largo per quello.
Sì, poi tra l'altro non sapendo neanche esattamente quello che ti puoi aspettare quando c'hai una separazione avvenuta da poco, ha giustamente optato per una scelta campo largo che ha potuto far vedere questi dettagli e questi altri, insomma, oggetti,
inquadrare tutti gli oggetti insieme
che volavano in formazione, esatto, a priori magari sai la traiettoria, però che ne sai di quanto le coperture termiche si possano allontanare dal centro della tua inquadratura, quindi mi sembra un ottimo approccio, e tra l'altro, come ripeto, più anche alla portata di tutti se volete provare.
È un effetto curioso che ho notato, e che è probabilmente un effetto psicologico di questo video, è che il movimento di questi puntini in formazione dà quasi un'idea di tridimensionalità, di profondità spaziale, ecco, in cui si muovono questi oggetti. È curioso.
È vero, è vero.
Ed è un aspetto spettacolare di questo video.
A me ha fatto specie il fatto che si muovessero tutti nella stessa direzione, che sì, è normale, però non ci pensi, cioè lì per lì pensi, no, che ok, si staccano i fairing, ok, cadono giù, invece no, continuano nella stessa direzione, quindi mi sono chiesta, ma quanto tempo dopo scendono veramente, rientrano?
E come si sarebbe detto in Apollo 13, il signor Newton è ai comandi, cioè seguono le leggi del moto questi oggetti.
Sicuramente una delle riflessioni che si fa quando si scorge un oggetto in cielo, Thierry Legault l'ha fatto con l'aiuto di lenti, ma ciascuno di noi può uscire in una notte d'estate particolarmente limpida. Se si passa abbastanza tempo fuori si vedono un sacco di oggetti artificiali correre attraverso il cielo. È qualcosa a cui una persona che non è un astrofilo, un appassionato di osservazione stellare, può non fare caso, ma siccome poi d'estate viviamo tutti molte ore più all'esterno che all'interno, qualcuno di noi non necessariamente appassionato se ne accorge, e per me è sempre interessante vedere la reazione quando mostro questi oggetti, può essere la ISS, può essere qualsiasi altro satellite, a persone non necessariamente appassionate che restano a bocca aperta perché sono quasi indistinguibili da un punto di vista dell'aspetto rispetto a qualsiasi altra stellina presente nella notte. Eppure la consapevolezza di sapere che lì c'è qualcosa costruito dall'uomo fa senz'altro impressione. Ricky?
Volevo solo correggermi, ho detto un 300 mm, no, era addirittura un 200 mm, quindi un'ottica ancora meno spinta, e la fotocamera che ho usato, una Sony Alpha 7S, che è una fotocamera, insomma, non dico consumer, ma comunque...
Una compatta?
O è una reflex? È una reflex, insomma, non dico di quelle economiche, cioè è una macchina fotografica tipo da 2000 euro, quindi non è base, però è una macchina fotografica tranquilla che si può comprare, che potete avere, cioè se non avete una Sony, avete magari una Canon o una Nikon di questa fascia, potete utilizzare per fare questi video, soprattutto quelle degli ultimi anni che vi permettono di fare riprese con alto ISO, quindi con alta sensibilità, e riuscire a risolvere le stelle senza avere troppo rumore di fondo, quindi assolutamente alla portata di tutti questo tipo di riprese, se vi interessa.
E come abbiamo fatto anche nella scorsa puntata, stiamo facendo ultimamente, vi invitiamo a esporre accidentalmente i vostri amici alle osservazioni di questi passaggi della stazione spaziale e in generale di altri satelliti e oggetti nello spazio.
Questa cosa è un rischio, ve lo dico. Perché io mi ricordo da piccola, quando chiedevo a mio papà: ma cos'è? Come mai si muove velocemente quella stella? Mi diceva: è un satellite. Boh, io mi accontentavo del fatto che fosse un satellite, non sapevo bene cos'è. Da quando ho iniziato a conoscere voi, che dico: oh, che figata, ma quante cose ci sono in cielo, guarda. Ho iniziato a scaricarmi applicazioni su applicazioni. Ok, è un satellite, ma come si chiama? E quando è stato lanciato? E perché? E cosa sta facendo?
Cioè, si entra e non si esce vivi, dici, da questo tunnel.
Sì.
Lo so, possiamo capirti. Vabbè, provate.
Facciamo lo stesso effetto a tutti.
Vedete quali sono le reazioni. Fate questi esperimenti su cavie umane. Insomma, vedete che risultati ottenete. E dopo questo passaggio di una notte di mezza estate, torniamo a quello che dicevamo prima a proposito del nuovo astronauta Matthias Maurer, del gruppo che si è aggiunto al gruppo del 2009, che insieme ad altri astronauti di quel gruppo ha iniziato ad addestrarsi. Qual è il prossimo video, Marco?
Si tratta di un video pubblicato ieri dall'Agenzia Spaziale Europea, che ho trovato molto carino perché per una volta declina le attività extraveicolari in lingua europea. Siamo abituati a pensare più agli americani come partecipanti a questo tipo di attività. In realtà ci sono anche i russi, normalmente non ritrasmessi dalla NASA, e poi naturalmente nella parte, se vogliamo chiamarla così, internazionale, cioè non solamente russa, della stazione, in realtà partecipano alle attività extraveicolari anche gli astronauti dell'ESA. Famosissima naturalmente questa, forse la più famosa di tutte, l'Eva di Parmitano, visto che il poveraccio si è ritrovato con un bel po' d'acqua nel casco e tutti i problemi che ne sono conseguiti. Ma Matthias Maurer, nel video pubblicato da ESA che trovate nelle note dell'episodio, mostra proprio come un astronauta cadetto si prepara a conoscere lo scafandro spaziale, in particolare le tute EMU, e come l'addestramento avviene, quali sono i punti salienti. Tra l'altro Tim Peake, che compare, è l'astronauta britannico che compare in questo video, ritiene che proprio la sua esperienza di passeggiata in attività extraveicolare sia da considerare il picco, il punto più alto, più bello della sua missione a bordo della stazione. E ci chiediamo tutti se Paolo Nespoli a questo giro non riesca a togliersi questa soddisfazione, perché sappiamo da lui direttamente che era uno dei suoi sogni, una delle cose che nonostante una carriera ricca non è ancora riuscito a fare. Allora in bocca al lupo Paolo e speriamo che si rompa qualcosa, non necessariamente grave, all'esterno della stazione, ma una di quelle noiosissime cose che si devono andare ad aggiustare di persona, quindi fare una bella attività extraveicolare anche se magari non te l'hanno programmata. Questo è il mio augurio.
È bello di questo video anche vedere l'entusiasmo con cui Matthias Maurer fa questo addestramento. Ricordiamo che formalmente ha iniziato ad addestrarsi circa 4 mesi fa, quindi è veramente all'inizio del suo percorso professionale di astronauta. Ma già in questa attività, che appunto è ritenuta particolarmente importante tra gli astronauti, particolarmente così gratificante, si vede proprio l'entusiasmo di questo nuovo futuro astronauta nel conoscere i sistemi che spera di utilizzare poi nelle sue missioni future. Hai parlato anche delle tute da attività extraveicolari EMO e quindi possiamo anche fare una specie di teaser di link della settimana, perché stai preparando anche, Marco, con l'aiuto di Veronica, stai mettendo insieme i contributi della notizia, dello speciale, dell'approfondimento che Veronica aveva fatto nel corso di alcune puntate fa, raccontando proprio la storia delle tute da attività extraveicolare, in particolare della tuta EMO.
Esatto Paolo, faremo una monografia che riunirà le 3 parti con cui Veronica ha trattato l'argomento EMO in maniera esemplare e la rilasceremo per uno di questi episodi sotto l'ombrellone che vi abbiamo promesso per l'estate.
E noi la settimana scorsa eravamo qui a fare questa diretta, la nostra diretta di Astronauticast. Marco invece era assente giustificato perché era andato in missione all'area 51 dell'ESA. Che posto hai visitato, Marco?
Sono stato mandato in missione a provare la control room di emergenza che molte missioni condividono dentro la stazione ricevente di Cebreros. Cebreros è un villaggio nella provincia di Avila, in Spagna, praticamente nel centro della penisola iberica, e ESA possiede in questo posto una delle 3 antenne da 35 metri che ci consentono di parlare con le sonde più distanti nello spazio rispetto alla Terra, quindi sonde come Gaia, la missione per cui ho la fortuna di lavorare, utilizza questa antenna, ma allo stesso modo Mars Express per esempio o Venus Express fino a quando c'era. E così le prossime missioni che si spingeranno al di fuori dell'orbita terrestre si avvantaggeranno di questo sistema di 3 antenne che distano strategicamente tra di loro 120 gradi ed è proprio per questo che in questo modo con Cebreros, New Norcia che è una località in Australia poco sopra Perth e Malargue che si trova in Argentina riusciamo a coprire costantemente tutte le missioni in qualsiasi direzione della volta celeste. E ho scattato qualche foto perché io non ero mai stato in una stazione ricevente, tantomeno ero stato in una stazione in cui c'è un'antenna così mastodontica come la 35 metri di Cebreros e quindi dopo aver svolto i test per cui sono stato mandato ufficialmente, con l'aiuto del tecnico della stazione sono andato a visitare l'antenna stessa e l'impianto al suo interno ed è un'esperienza che davvero vi fa sentire piccoli piccoli, 2000 tonnellate di acciaio sopra la vostra testa che però si muovono con una grazia incredibile. La foto che state vedendo adesso mostra l'antenna in posizione di parcheggio, di fatto una sorta di calice con la coppa perfettamente verticale, con la parabola perfettamente verticale, ma poi nel giro di pochissimo l'antenna si muove di 2 gradi al secondo, quindi anche relativamente veloce, ha cominciato a puntare verso la zona di dove riceve i segnali da Mars Express e ha iniziato il pass. E all'interno della stazione abbiamo avuto modo anche di dare un'occhiata a quelle che sono le apparecchiature che servono per decodificare i segnali e trasformarli da onde radio a bit che arrivano nei sistemi di controllo dei satelliti, quindi tutti questi armadioni, questi rack che magari riuscite a vedere se seguite la diretta video, contengono gli apparati che appunto decodificano il segnale, demodulano le informazioni dalla portante, dal segnale radio, e la trasformano poi di fatto in pacchetti di informazioni. Una cosa molto interessante, e tra l'altro una delle cose che mi ha fatto più impressione questa immagine, la sorgente di radio onde sono due e sono raffreddate a elio liquido, e quindi ci sono delle pompe che consentono, diciamo, di mantenere la temperatura molto bassa per questi impianti. Ed è solo un cenno di tutto quello che si può vedere in questa installazione, che non è accessibile al pubblico, però la strada che conduce alla stazione ricevente, che è di fatto nel mezzo della campagna, è accessibile, non è chiusa, ed è possibile arrivare tranquillamente. Se cercate su Google Maps trovate tantissime fotografie di turisti che sono arrivati al cancello, che di fatto sta a 20 metri dall'antenna, e quindi è possibile scendere dalla moto, dalla macchina, e fare tutte le foto che volete. Foto che poi sono andato a fare da turista questa volta, perché non ho potuto visitarla, al centro che NASA ha, praticamente a 15 minuti di auto da Cebreros. NASA ha acquistato una bella parte di un bel terreno in campagna, e ci ha piantato delle bestie ai confronti delle quali la nostra 35 metri praticamente svanisce. Allora vi mostro la 70 metri del centro di ascolto di Madrid della NASA. Qui parliamo di 3500 tonnellate di metallo, un'antenna originariamente costruita con un diametro di 50 metri, ma che poi è stata estesa a 70 per consentire la copertura ottimale anche di missioni ben più lontane del sistema solare. Insomma, sappiamo per esempio che attraverso queste antenne si possono ricevere le nostre Voyager, che sono in viaggio fuori ormai dai confini del sistema solare. E tra l'altro, quando sono andato a scattare queste fotografie, il puntamento dell'antenna, siamo andati a verificarlo con una delle applicazioni per telefono, con cui basta solo muoversi in una direzione si può capire quale oggetto celeste si trova in quella parte di cielo, era sicuramente puntata verso Giove, perciò abbiamo immaginato che stesse avvenendo un ascolto di Giuno. E proprio di fronte, se mai voleste raggiungere questo posto, proprio di fronte al cancello di ingresso del centro di NASA c'è un cancello che dà invece accesso a una via pubblica, un sentiero che si può percorrere per inoltrarsi nella vegetazione, ma che vi consente, e adesso sto andando con le foto proprio lì, di vedere la parte anteriore dell'antenna, che in quel momento dalla strada vi sarebbe stata nascosta perché puntata in direzione opposta, ma entrando con circospezione in questa zona siamo riusciti anche a scattare le foto del lato interno della parabola, altrettanto impressionante e altrettanto interessante. Poi sul luogo si vedono nello sfondo altre antenne in lontananza, c'è un'altra 30 metri e poi una 15 metri, quindi non ci si fa mancare niente. Se vi piace spazio e antenne, non avete mai avuto modo di vederne una, se capitate dalle parti di Madrid, dal centro della città basta un'oretta di macchina e si arriva. Anche qui si può parcheggiare sulla strada senza problemi, c'è uno spiazzo di fronte all'ingresso, e quindi scattare tutte le foto che più vi piace.
Queste antenne,
anche perché
quindi
sono 70 metri, cioè dalle foto il fattore scala non rende tanto, cioè immaginatevi 70 metri, cosa vuol dire, cioè
veramente, sì, heavy metal.
Purtroppo speravamo che ci fosse qualche tecnico, che adesso prova a zoomare, che si arrampicasse su questa scaletta di servizio. Però se zoomando in questo modo riuscite a vedere la classica scaletta di metallo con la protezione circolare per non cadere di schiena, insomma, ecco, o l'ascensore che si vede scorrere su questi binari verticali, questi dettagli possono darvi un'idea di quale mastodonte stiamo parlando. È veramente ciclopico, ciclopico.
Quindi una ragione in più per vedere almeno una parte delle tue foto di questo album è che quelle zone che hai fotografato non sono visitabili da vicino come hai fatto tu queste foto.
No, sicuramente non Cebreros. E comunque possiamo essere orgogliosi, perché pur avendo una 35 metri, davvero è un'installazione impressionante, e vi ripeto, se avete occasione di arrivare da quelle parti, fateci un pensierino, perché è veramente una bella esperienza.
L'area 51, quindi, dell'ESA. Abbiamo terminato i link di questa settimana e parliamo del quiz della settimana, di cui però abbiamo qualche cambiamento. Di solito in ogni puntata diamo la soluzione del quiz precedente e questa volta, Veronica, cosa facciamo?
Questa volta lo proroghiamo perché ho visto che ha destato parecchio interesse e ad esempio sul forum si stanno cervellando per riuscire a capire qual è il lancio da cui Ariane ha preso i video del distacco dei booster e dei fairing che vediamo ogni singola volta ad ogni lancio dell'Ariane 5. Appartiene ad un lancio vecchio. E avevo appunto chiesto qual era la missione in questione e quindi io direi che lo manteniamo per tutta l'estate, così avete il tempo di andare a vedere i vari video su YouTube e poi daremo la soluzione nella prima puntata della prossima stagione, oppure se qualcuno riesce a darla prima, ben venga, la pubblichiamo sui social e magari la diamo in una delle puntate flash che facciamo durante l'estate.
Così vi esponete accidentalmente anche alla storia dell'astronautica, insomma la storia delle missioni nostre europee. Ma passiamo all'ultima rubrica, che è quella dell'astronautica agenda, con gli appuntamenti della prossima settimana. Quali ci sono?
Se adesso qua non so fin quando, cioè di solito facevamo l'appuntamento fino alla prossima settimana perché davamo per scontato che c'eravamo
allora
noi.
Fai a quindi, tua discrezione, magari aggiungi qualche altro appuntamento interessante.
Sicuramente lo ribadiamo ancora una volta, il lancio di Paolo Nespoli che c'è tra un mesetto, il 28 luglio, quindi avete tutto il tempo. E nel frattempo sicuramente ci godremo, si spera, un paio di lanci del Falcon. Del Falcon 9, il primo è domenica 25, quindi non domenica prossima, quella dopo ancora, dove lancerà un Iridium Next, ha già lanciato una volta un Iridium Next il Falcon, ne lancerà, sono lanci multipli, ne lancia più di uno alla volta, dall'11 al 20, quindi sono 8, ne avevamo già parlato un'altra volta di questo deploy, di questo rilascio successivo dei vari satellitini. Il lancio sarà effettuato da Vandenberg e in agosto, non si sa bene quando, ricordiamo che un Falcon 9 dovrebbe lanciare per la prima volta anche l'X-37B della USAF, dell'aeronautica militare americana. E poi niente, sto scorrendo l'agenda anch'io per vedere un po' se riesco a identificare qualcosa di interessante. Vedo un altro lancio di un Falcon il domenica 2 luglio e vedo forse un altro lancio ancora di un Falcon a metà luglio, cioè, quindi sicuramente SpaceX ci sarà da divertirsi a vedere i vari primi stadi che rientrano. E addirittura già ad agosto sarà a fine agosto sempre un Falcon, se la timeline verrà rispettata è probabile che lanci già un'altra missione di rifornimento Dragon. Poi non so, ho sentito che qualcuno ha aperto il microfono per dire qualcosa, vedo forse una EVA il 17 di agosto, vedo che la faranno Yurkuchin e Ryazansky, quindi un EVA da parte dei cosmonauti russi. Vedo lanci di lunga marcia, vedo
per il primo agosto sarebbe in programma il lancio di un Vega.
Esatto, importante anche il lanciatore Vega, anche per noi italiani è sicuramente una cosa interessante da seguire. Insomma, non vi annoierete. Vedo anche che Veronica ha messo qualche mostra, c'è una mostra ESA Our Place in Space a Chiavenna.
Esatto, che è la stessa che eravamo andati a vedere a Venezia, però adesso si è spostata a Chiavenna. E a breve, a Parigi c'è il 52esimo Air Show internazionale.
Esatto, che dove è un air show, ovviamente è il filo conduttore principale del settore aeronautico, ma ESA ha anche un padiglione che parla prettamente di spazio, poi non devo essere io a spiegarvi il legame a doppio filo che c'è tra astronautica e aeronautica, quindi sicuramente se siete in zona, se siete in Francia e volete andare a vedere questa manifestazione, oltre che vedere gli air show delle varie
dimostrazioni degli aerei.
Esatto, sicuramente avrete anche l'occasione di curiosare e scoprire qualcosa del reparto
spazio. E in questa occasione nel Le Bourget del 2009 vennero presentati anche i nuovi astronauti allora selezionati da poche settimane del gruppo del 2009.
Poi vedo un lancio Cygnus, quindi anche lui tornerà a volare a settembre, direi. E questo è il quanto. Probabilmente il consiglio migliore che vi posso dare è quello di tenere un occhio sulla nostra astronautica agenda che cura Veronica. Come vi diciamo più volte, la potete così potete usufruirne in diversi modi, o sul nostro sito Astronauti News c'è anche una versione timeline per i dispositivi mobili anche responsive, quindi è facile da consultare così visivamente e graficamente. Se invece siete più tradizionalisti, potete tranquillamente aggiungerla come calendario nel vostro Google Calendar e mettergli il colore che volete, quindi avete anche questa possibilità.
Qualcosa di importante però sarà già a metà settembre, sarà il grand finale di Cassini, però probabilmente avremo già iniziato la stagione successiva.
Sì, la stagione regolare 11.
Oppure se fa il botto, come per dire, potremmo anche fare una puntata apposta per sancire, diciamo, la fine ufficiale della missione.
Assolutamente. Contiamo di portarvi a random notizie, ve l'abbiamo assicurato, ve l'abbiamo promesso. Cercheremo di mantenere la parola su questo.
In altre parole, non vi libererete facilmente di noi.
No.
Bene, allora iniziamo il rientro nell'atmosfera di questa missione, di questa puntata, iniziando con i saluti non soltanto per la puntata, ma anche per la stagione 10 regolare, per la programmazione regolare del podcast Astronauticast, che si conclude con questo episodio 30. Ma come vi dicevo, proseguiremo molto probabilmente per l'estate del 2017 con altre modalità che vi comunicheremo quanto prima sui nostri canali social. Ringraziamo tutti voi che ci avete ascoltato per questa decima stagione del podcast Astronauticast. Io saluto anche l'equipaggio di questa puntata, saluto il pod con il podcast controller Marco Zambianchi.
Grazie Paolo, grazie anche a Michael e Luigi che non sono con noi questa sera, ma che ci hanno dato una mano a sbarcare anche queste 30 puntate per il decimo anno di Astronauticast.
Salutiamo quindi i nostri membri dell'equipaggio che non sono in questa missione, cioè Luigi Morielli e Michael Sacchi, ma io voglio salutare anche dal meridiano di Modena Riccardo Rossi, che invece è qui con noi.
Certo, ciao a tutti, è stato un piacere volare con voi nella season 10 di Astronauticast e probabilmente ci risentiremo ancora nei prossimi giorni, sicuramente per il lancio di Paolo Nespoli.
Salutiamo anche la social queen Veronica Remondini, la nostra social media manager.
Ciao a tutti, grazie per averci seguito anche in questa puntata. Ci sentiamo comunque nelle prossime Astronauticast Sprint di quest'estate. Ciao, buone ferie!
E vi ricordo che fino alla prossima stagione, oppure fino alle prossime puntate con modalità diverse, se vi andrà di seguirci anche nel corso dell'estate, potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni sempre anche a Ferragosto su forumastronautico.it, e fino alla prossima occasione ad Astra.
Chiare
con i pesci, pesci, accendiamo.